Vogliamo leggere i primi due versetti? Ho riso un po' preparando questa parola che, perché mi ricordo, era nel 1971-72, sono riuscito, giovani, a portare una parola e ho meditato in una sola predicazione tutte queste epistole. Adesso che sono diventato vecchio, non so neanche se riesco a meditarne due versetti, forse uno solo. Comunque ho in cuore di meditare con voi i primi due versetti. E Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati in Dio e custoditi da Gesù Cristo. Misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Amen. Che il Signore benedica davvero la meditazione della Sua parola. Vorrei meditare una piccola parola per incominciare, una piccola preposizione, la parola da. Ai chiamati, ha scritto Giuda, che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. Noi prendiamo stamattina la Santa Cena ed è bene che non siamo noi il centro dell'attenzione. È bene che i nostri problemi vadano in secondo o terzo, anche all'ultimo posto. È giusto che il centro della nostra meditazione sia la persona di Gesù. E oggi vorrei meditare appunto brevemente questa preposizione da, custoditi da Gesù Cristo. Noi siamo qui oggi, stiamo bene, stiamo male, abbiamo dei problemi, abbiamo visto i problemi passati, abbiamo visto altre cose che ci minacciano. Se ascoltiamo il telegiornale, capiamo perché il Vangelo si chiama la buona notizia, perché al telegiornale di buone notizie non ce ne sono. Non sappiamo cosa ci porterà il futuro, non sappiamo cosa ci porterà neanche il domani, ma sappiamo che siamo custoditi da Gesù Cristo. La sicurezza di un bambino piccolo, che sia piccolo come nel parcheggio che abbiamo là in fondo, o la pace, la sicurezza di questi bambini, da dove vengono? Dal fatto che c'è la mamma vicino, c'è il papà, magari in qualche occasione ci sono anche i nonni, gli zii. Quando un bambino capisce che è custodito da qualcuno che è affidabile, allora si addormenta e conosce la vera pace. La nostra vita l'abbiamo messo nelle mani del Signore. Abbiamo cantato, Gesù hai preso la vita mia, questo vuol dire che ci custodisce, ha cura di noi, fin dove noi ci abbandoniamo nelle sue mani, fin dove riconosciamo la sua signoria nella nostra vita, conosceremo la pace, la gioia, quel senso di sicurezza che neanche una guerra, neanche le notizie più brutte potranno scombussolare, perché siamo custoditi da Gesù. Ci sono tante persone nuove che non hanno sentito una testimonianza preziosissima di Serena. Dove è andata Serena? Dove è Serena? Ah, là in fondo, ecco. Che quando era piccolo, adesso le cose vanno avanti, avevano nel soggiorno di una casa che stavano costruendo una scala che andava direttamente giù in cantina. In quel momento c'erano poche cose per proteggere i bambini piccoli, dunque i genitori dovevano stare molto molto attenti. Ma sapete che la bambina, che era piccolissima, camminava appena, andava verso quelle scale, metteva. Non sapeva neanche camminava, metteva giù il piede per affrontare la scala e alzava la mano veniva l'infarto al papà e la mamma aveva incubi tutte le notti per questo qua, ma per fede, sapendo che c'erano due genitori che erano presenti, metteva giù un piede e alzava la mano, perché sapeva che o il papà o la mamma arrivavano in tempo e scendeva per le scale con la massima sicurezza. Ah, custoditi da genitori bravi. E quale sicurezza non dovremmo avere noi essendo custoditi da Gesù? Alleluia. Ho detto che volevo meditare queste preposizioni perché leggendo in varie versioni e questo è giustificato, diciamo, studiando la parola originale, che contiene altre due sfumature di significato, custoditi in Gesù Cristo. Anche questo è lecito come modo di interpretare il testo originale, custoditi in Gesù. Avete visto gli acquazzoni, la pioggia di questi giorni, anche di ieri? Io ero in una casa, circondariale, fra l'altro. È venuta la pioggia, ma perché ero in una casa, la pioggia non mi ha toccato. C'è il sole che picchia, in macchina avevo 45 gradi questa settimana in un certo punto. Però in macchina, con l'aria condizionata, stavo bene. Perché nel primo caso ero in una casa, nel secondo caso ero in una macchina. Qualche volta, grazie a Dio, sono di cose di altri tempi, ma sono cadute delle bombe anche su Udine, su Londra, su tante città, Milano. Ma chi era in un rifugio, qualcuno si è costruito anche un rifugio atomico, che poteva resistere anche allo scoppio di una bomba atomica. Chi era in quel rifugio era protetto. E dico questo, avrete già indovinato dove voglio arrivare. Chi è in Gesù è custodito, è a posto, è protetto, è al riparo dei pericoli di questa vita. Se siamo in Gesù, vogliamo vedere che la nostra vita sia nascosta in Gesù, che le nostre finanze siano in Gesù. Mi è capitato di aver visto delle persone, anche questa settimana purtroppo, a causa del vizio del gioco, ai credenti è permesso arrivare fino alla dama, forse gli scacchi, oltre di lì il vizio del gioco non è per noi. C'è una persona che si sta avvicinando alla fede, aveva tanti soldi, non, lo dico, 1 miliardo, tra terreni, case, soldi di amici, soldi di finanziarie ed altre cose, ha perso tutto per via del vizio del gioco. Un amico ha detto: andiamo a giocare. Oh, se un amico dice a voi andiamo a giocare una sola volta, ma che paura hai? So che sei credente, ma una sola mica ti rovina. Oh, il cristiano davanti al gioco, anche quelle che ci sono nei bar, deve voltare la schiena, deve rifiutare di essere visto anche in quei luoghi. Contamina la propria testimonianza e si mette a rischio. La nostra economia, le nostre finanze, anche questi devono essere in Gesù. E Gesù ci ha promesso, il Padre ci ha promesso, che nulla ci mancherà finché l'Eterno è il nostro pastore. Se tu hai 100 euro e vai a giocarli e perdi, è inutile dire: Signore, aiutami. Oh, Signore, ti aveva aiutato. Tutto quello che siamo deve essere in Gesù. Questa è la signoria di Gesù, questo è il timore di Dio vissuto. Cerchiamo di fare ogni cosa in Gesù, le vacanze, le macchine che scegliamo, le case che scegliamo, progetti per il futuro, per il lavoro. Poche volte ho rifiutato di battezzare una persona che ha dato chiari segni di essere nata di nuovo, ma mi ricordo uno, vorrei essere battezzato, una bella testimonianza, dove lavori? Come si chiama quel night? Ma non voglio neanche fare pubblicità. Però lui andava via dal night prima che ci fossero queste scene più piccanti. No, fratello, lasci il mondo di notte, non mi ricordo il nome preciso del night, lascia quel posto e poi torniamo a parlare del battesimo. Non possiamo pretendere di essere custoditi e protetti e di avere la vita che Dio vuole per noi se non siamo in Gesù. L'ultima sfumature di significato che viene fuori da questo da è custoditi per Gesù Cristo. Oh, Dio ama tanto il suo figlio Gesù e ci custodisce per Gesù, perché siamo il frutto dell'opera di Gesù. Avete sentito forse quella barzelletta, quel fumetto dell'uomo che dice: oh, Gesù è morto per me, per salvarmi, ma come viene raffigurato, ubriaco proprio. Oh, questo uomo, possiamo dire, se questa è la sua vita, non è in Gesù e certamente non è custodito per Gesù. Noi dobbiamo essere anche a gloria di Gesù, il vanto del Padre, dicendo: guardate cosa ha fatto mio figlio, ha sofferto, è stato sfigurato sulla croce, ha conosciuto l'agonia della croce, ha conosciuto la separazione dall'unica fonte di sicurezza, di pace, di gioia che aveva. Però ecco il frutto. Noi, usando il linguaggio biblico, diciamo: noi siamo la gloria di Gesù. Usando un linguaggio moderno, potremmo dire: siamo la pubblicità di Gesù, nel senso che la gente ci vede, ci prova, dice: oh, lo voglio comprare, voglio anch'io scegliere la via che hanno scelto loro. La nostra vita è custodita dal Padre per Gesù Cristo, perché siamo alla sua gloria. Anche mentre prendiamo la Santa Cena, esaminiamo se siamo veramente custoditi da Gesù o ci siamo affidati ad altre forze, altre potenze. Israele si affidava qualche volta all'Egitto, cioè per vincere il peccato si affidava al peccato. Per sfuggire alla maledizione o la disciplina di Dio, si affidava ad una nazione che era a sua volta sotto la disciplina di Dio. Vogliamo essere custoditi da Gesù. Questa persona di cui ho parlato prima, con questi debiti, mi ha parlato di 1 miliardo e più delle vecchie lire, ben oltre. Per rifarsi si consacrava ancora di più al gioco. Ecco il vizio, ecco la dipendenza. Ecco perché è giusto che non parliamo con leggerezza anche di giochi del poker, al computer ed altre cose simili. Si affidava al gioco per uscire dai problemi del gioco. Grazie a Dio, adesso si sta affidando alla persona di Gesù per uscire da questi problemi. Custoditi da Gesù Cristo, custoditi in Gesù Cristo, custoditi per Gesù Cristo, a gloria sua. Vorrei meditare brevemente perché voglio lasciare il più spazio possibile alla Santa Cena. Rileggo tutto il brano. Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. Mi fa paura, guarda. No. Misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Inizio a meditare il versetto 2 pensando all'ultima parola, moltiplicati. Dio è un Dio generoso. Quando abbiamo fede, non stiamo davanti a Dio, un Dio tirchio che dice oh, se preghi di più ti do quello che mi chiedi, ma devi farmi altre preghiere. Non abbiamo un Dio di questo tipo. Abbiamo un Dio che ama darci la pienezza di ogni cosa buona, con generosità. E inizia parlando di misericordia. Ho menzionato la misericordia prima. Gesù, quando operava, quando faceva miracoli, è scritto sempre mosso a compassione. Non era un uomo d'affari che diceva, oh sì, sì, ho soldi abbastanza per comprare quell'impresa. Non era uno che cercava il prestigio. Sì, io so guarire quei miracoli, vieni qua che ti faccio vedere. Questi sentimenti non esistevano in Gesù. Operava mosso a compassione. E la misericordia nasce dal legame fra Dio e quelli che si accostano a Lui. Parla della solidarietà di Dio nelle nostre difficoltà, la bontà di Dio. Abbiamo letto prima qualcosa del Salmo 89, vorrei leggere il Salmo 89, il versetto 28, dove è scritto, gli conserverò la mia grazia per sempre. Il mio patto con lui rimarrà stabile. Salmo 89, versetto 28. Dio mantiene il patto, i patti che ha siglato con noi. C'è qualcosa nella parola misericordia nell'ebraico che si rifà al legame fra una madre e il bambino che ha ancora in grembo. Adesso noi papà non sappiamo più di tanto descrivere questo legame, ma prima che il bambino avesse fatto alcunché di buono, di male o di capriccioso o portato un regalo, un disegno, una lettera prima della sua parola, c'è un legame fra la mamma e il bambino che porta in grembo. E questo parla del tipo di rapporto che c'è fra Dio e quelli che si affidano a Lui. È molto simile alla parola grazia. La differenza potrebbe essere in questo. La grazia è per l'uomo colpevole, peccatore e colpevole. Te sei peccatore, hai peccato, sei morto. E a questa persona Dio concede la sua grazia e la persona può iniziare a vivere di nuovo. La misericordia chiede la grazia di Dio, comprende anche la grazia di Dio, ma guarda più verso il nostro stato disperato. Siamo Non so, potremmo rifarci all'espressione di Paolo, misero me, uomo peccatore, questo stato, e non riesco ad uscire, chi mi salverà? No, non c'è nessuno che mi aiuta. Avete visto forse, grazie a Dio, magari solo nei film, scene di persone che annegano. Questa è una scena, quella disperazione dove alzi la mano, dove gridi, urli, respiri il più profondamente possibile per salvarti la vita. La misericordia di Dio è per chi è in uno stato disperato, che dice assieme a Paolo, misero me, uno stato di miseria. La misericordia è per questa persona. E questa è la preghiera dei credenti per gli altri, ma è lo specchio del cuore di Dio. E questo ci porta poi alla pace, una pace interiore. Dio non ci ha mai promesso una vita di pace nel senso esteriore, anzi, ha detto che ci saranno guerre, rumori di guerre, terremoti, disastri, situazioni terribili, anche mentre la gente respinge Dio sempre di più, accoglie Satana come suo Dio, sceglie l'uomo come suo Dio. Le cose andranno di male in peggio. Dio non ci ha promesso mai la ricchezza finanziaria, lo concede, gloria a Dio. Ma non ha garantito, credi me, avrai un conto in banca che scoppia perché hai troppi soldi. Questo non esiste, anzi. Però c'è una pace interiore che ci permette di vivere in mezzo alle situazioni più difficili. La pace che Dio ci promette è un benessere interiore. Come stai? A volte vediamo le persone che scoppiano di salute. Oh, sto bene. Però c'è qualcosa che non va. Fisicamente stanno bene, ma dentro c'è la guerra, c'è l'angoscia, c'è la morte, c'è la paura. Ci sono gli incubi notturni che rovinano anche il giorno. La pace è stata preparata per noi, interiore. Pace con Dio, pace con noi stessi, una pace che potrebbe essere messa nel contesto dell'armonia. La pace di Dio non è soltanto l'assenza di guerra, è qualcosa di positiva, è armonia, è concordia. È una cosa che viene rispecchiata nella gioia di vivere. Sto bene, ma so che hai tanti problemi. Sì, ma il Signore è con me. Ma sei sicuro che il Signore ti tirerà fuori di questo guaio? Io non so cosa farà il Signore. Una cosa so, Dio non mi abbandonerà mai. Mi ha voluto Lui come figlio prima che io volesse Lui come padre, e Lui è fedele e nulla mi mancherà, sarà con me. Questo è di nuovo una delle poche cose garantite da Dio, una delle tante cose garantite da Dio, che sarà sempre con noi, la pace. Ma tanto più che prendiamo la Santa Cena, vorrei invitarvi a leggere da Efesini, teniamo il dito in Giuda, Efesini il capitolo 4, Efesini 4, versetto 3. Se le cose di Dio non hanno dei risvolti, delle ripercussioni sulla nostra vita quotidiana, è probabile che la nostra fede è vana. Se voi pensate che Dio vi ama E voi non amate il prossimo? Non posso dire che Dio non vi ama, ma non conoscete l'amore di Dio. Se voi dite che Dio vi ha perdonato, ma non avete perdonato gli altri, la Bibbia stessa dice che voi non sarete perdonati. Se le cose divine non hanno delle ripercussioni, delle conseguenze anche nella nostra vita, è probabile che quell'esperienza che abbiamo fatto non è valida. Questo versetto dice: sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Come ho detto prima, la pace non è l'assenza di guerra, è qualcosa di più, è una cosa dinamica, una cosa che si manifesta, è una cosa che entusiasma gli altri, è una cosa che richiede un impegno forte da parte di chi porta la pace. Però poi anche nella persona oggetto di questi sforzi c'è il frutto, con una nuova conoscenza della vita profonda che Dio ha preparato, quella pace interiore. Noi non siamo del Vecchio Testamento dove bastava non uccidere le persone. Non ho fatto niente, non ho ucciso nessuno. Giuseppe, va bene nel Nuovo Testamento? Io non ti ucciderò mai, sai. Oh, è un po' poco, no? È pochissimo, è niente. Noi siamo chiamati a costruire, ad amare anche i nostri nemici, di darci da fare per costruire, per rafforzare i vincoli di pace. Questo è il significato anche dell'essere chiesa. Se uno si siede qua e assiste alla messa, come dice qualcuno, e poi se ne va, vieni qua perché Dio è presente in chiesa, pensando magari che Dio non è presente là fuori, non è presente a casa sua. Non va bene. Il nostro culto deve essere un momento dinamico anche per quanto riguarda il legame fra chi ti sta a fianco, chi ti sta dietro, chi ti sta davanti. Sforzatevi. Noi conosceremo la pace nella sua pienezza quando partecipiamo a quest'opera. Così ancora un altro versetto molto simile, che porta lo stesso messaggio, forse in modo più forte, Ebrei 12, 14. Ebrei 12, 14. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. La pace con tutti, cose che promuovono le paci. Io e qualche altra persona siamo rimasti anche scossi questa settimana a sentire che si parlava male della Chiesa, la direzione della Chiesa con dei non credenti. Bravo questa persona che ha criticato la Chiesa con un non credente, con dei non credenti. Avrà avuto ragione, perché dico sempre, se qualcuno parla male di me, è probabile che ha ragione e non sa che è una minima parte del male. Se volete criticarmi, oggi sono mille di quelle cose da dire. Però bravo te che hai criticato delle persone in chiesa con dei non credenti. Avevi ragione. E quelle persone, ma vanno in chiesa dove ci sono persone così e così e cos'ha? Hai avuto ragione te, bravo. Però sarai la causa della morte di quelle persone che non si presenteranno più in chiesa. Gesù in questo contesto della critica, sempre per fare del bene, sempre critica costruttiva, ma è meglio che prendano una macina da mulino e si buttano nel mare, piuttosto che essere responsabili della morte spirituale di altre persone. Bravo che critichi, bravo che metti il dito su una piaga, che certamente è vero, bravo che ha ucciso spiritualmente due persone. Anche preparandoci alla Santa Cena, esaminiamo noi stessi se queste cose sono in noi. La Bibbia dice, ravvediamoci per partecipare alla Santa Cena. Se non c'è ravvedimento, se c'è il proposito di continuare con un certo atteggiamento, dici, per te è meglio che non partecipi. Non è, qualcuno ha detto, oh, è una punizione se non mi è permesso di prendere la Santa Cena. Che punizione, è una protezione. Perché è scritto che se bevi e mangi indegnamente, questo può portare a malattie e morte. Se abbiamo sentito parlare del timore di Dio, è giusto che riflettiamo su queste cose. Dio è buono, ma non un amicone, non uno dove possiamo prendere metà della sua parola, alcuni comandamenti sì, altri no, magari mettendoci ad insegnare gli altri come fare. E abbiamo sempre ragione in quello che diciamo. Con timore partecipiamo alla cena del Signore in questa mattina, proprio per non sbagliare, è scritto, impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Vorrei invitarvi a prendere questo come versetto per sapere se siete pronti a partecipare a questa cena. Chiudo questa meditazione, poi passiamo alla cena con Romani 14, il versetto 19. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Ecco una definizione di quello che è la Chiesa, non che non ammazzo nessuno, non derubo nessuno, non parlo male di nessuno. Qui si costruisce. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. E sto parlando di chi avete seduto davanti a voi, o in piedi davanti a voi, a fianco o dietro di voi. Questa è la cena. La cena non è quel sorso di vino, quel boccone di pane che prendiamo. La Santa Cena comprende anche questo momento. E durante questa cena che è incominciata stamattina alle 10, durante questo tempo prendiamo il bicchiere, prendiamo il piatto. Questa è la cena del Signore. Questi sentimenti devono regnare fra di noi. Chiudo tornando a quello che ho detto all'inizio, perché il centro di questa cena deve essere il Signore Gesù, dal quale siamo custoditi, nel quale siamo custoditi e per il quale siamo custoditi. Amen.